State ascoltando SBS Italian.
Invece adesso, come detto, abbiamo un ospite, perché dopo aver parlato della storia della Great Ocean Road in Victoria, una delle destinazioni turistiche più note del paese, ci spostiamo nella capitale dello stato. Perché? Perché sui muri di Melbourne, in particolare a Blackrock, un piccolo centro del Bayside, è apparso qualche giorno fa un nuovo graffito. Raffigura un medico, un infermiere con due grandi ali azzurre che regge il mondo. Si tratta di un omaggio al personale medico che ogni giorno è in prima linea per proteggere gli australiani e le australiane dal Covid-19. Le autrici di questo murales sono Bridget Dawson e Melissa Turner. Ma non si tratta dell'unica immagine ispirata alla pandemia, o meglio alla lotta contro la pandemia, apparsa a Melbourne. Ne parliamo questa mattina con un'esperta del genere. Abbiamo in diretta Flavia Marcello, professoressa associata della Swinburne School of Design. Buongiorno Flavia.
Buongiorno Francesca e buona festa della liberazione.
Assolutamente, anche a te è bello ospitarti, perché dicevamo con Flavia appunto mentre raggiungevamo la linea che Flavia, anche per te, nonostante tu sia nata in Australia, la festa della liberazione ha un significato molto profondo.
Sì, la mia famiglia, insomma, noi siamo cresciuti con l'idea del 25 aprile, che era la festa della liberazione del fascismo, non Anzac Day, per noi non faceva parte del nostro, diciamo, giro culturale, sociale e politico. E poi, essendo una studiosa del periodo fascista, ovviamente il giorno della liberazione dal fascismo è anche una data molto importante dal punto di vista del mio lavoro di storica.
Assolutamente, e oltre ad essere storica del fascismo ti sei anche occupata di street art, di manifesti, insomma di arte nello spazio pubblico. Allora, con te questa mattina volevamo parlare di questi nuovi lavori. Dunque, quali sono le immagini che sono state scelte dagli artisti e dalle artiste ispirati alla pandemia che sono per te tra i più significativi?
Beh, ci sono delle, ovviamente sono un po' queste immagini di persone di tutti i giorni con queste maschere sopra, con le maschere sulla faccia, e poi anche delle cose così un po' scherzose sulla carta igienica, dopo, diciamo, la storia del panico intorno alla carta igienica. Ma sai, l'arte, i graffiti, insomma queste immagini sono per me importanti anche dal punto di vista artistico. Uno può dire una cosa artistica e poi può dire come mai si festeggia una cosa che in realtà sarebbe illegale, ma i muri delle nostre città sono molto importanti, perché sono un luogo dove l'opinione politica può continuare ad essere espressa, e non in modo violento, non in modo anche scherzoso, in modo anche bello, e questa è la cosa che a me interessa tanto del graffiti e dei manifesti o delle immagini che ci sono, perché sono il modo in cui il popolo continua ad esprimere la sua opinione politica come vuole il popolo.
E lo sono anche sempre stati. C'è in particolare questa immagine di Blackrock, appunto, sì. un uomo che è un dottore oppure un infermiere, non si capisce benissimo, però come dicevi tu, con la mascherina, con queste grandi ali che regge il mondo, quindi un'immagine davvero evocativa che viene da lontano.
Sì, io infatti appena l'ho visto, la prima cosa che è venuta in mente era l'immagine dell'Atlante, anche se Atlante, insomma, diciamo della mitologia greca e romana, non ha le ali, però penso che l'artista ha giocato un po' su queste due idee, dell'idea di un angelo che viene da un altro mondo per salvare un po' la gente, e che però anche questo angelo salvatore è un angelo che regge il mondo, e quindi quest'artista, diciamo, ha fuso due mitologie o due tradizioni, una dell'angelo salvante che magari viene un po' dalla tradizione cristiana, ma poi mescolandolo con questo Atlante che fa parte della mitologia italiana. E questa è una cosa che gli artisti del graffiti fanno molto spesso, fanno riferimenti a cose che noi conosciamo, ma forse non sappiamo veramente perché conosciamo queste immagini e queste idee, perché fanno parte della nostra cultura, del nostro di come siamo cresciuti o come siamo educati, però non è che ci viene in mente subito Atlante. Queste immagini devono essere immediatamente riconoscibili, perché quando tu un'immagine lo riconosci, ti risuona dentro e hai modo di rapportarti con l'immagine in modo più profondo, e questo è importante per i graffiti e per lo street art.
Perché è importante, diciamo, tracciare una linea che riunisca tutte queste opere e, diciamo, dargli un nuovo significato, secondo te? Che senso hanno queste immagini? Ecco, la comparsa di immagini, come dicevi tu, che parlano direttamente alla gente, anche perché rintracciano un po' quelle simbologie dell'immaginario collettivo. Ecco, invitano comunque ad una riflessione, immagino, e sono anche uno specchio di una comunicazione che viene dal basso.
Infatti, allora, sono due cose. Il fatto della comunicazione che viene dal basso è importantissima, perché, come dicevo prima, le mura sono come un'arena pubblica o anche una superficie pubblica su cui qualsiasi persona può mettere un'immagine, ma sono comunque arte, e l'arte è vista anche da molti come una cosa di elite, che solo le persone culturali o gli artisti che hanno successo vanno nelle gallerie. Quindi questa è come prendere, e poi anche la politica, come quello che si deve pensare è una cosa dell'elite. Quindi se tu pensi alla politica e l'arte come due cose che sono dell'elite, che sono nelle gallerie o che è solo il luogo di persone di politica, e poi lo trasferisci in questa, diciamo, atmosfera pubblica, c'è questa idea che l'arte deve comunque comunicare a tante persone, ma che fa riferimento sia alle cose della politica elite e l'arte elite, e queste cose sono fuse insieme nell'arte della strada, perché è come portare le idee della politica a tutta la gente, che però comunque si deve riferire a questi modelli di arte e di politica dell'elite, e sono tradotti nello street art. Quindi se tu vedi un'immagine che riconosci, il rapporto è più immediato, non un'immagine che non ti viene, che non capisci.
È come se non fosse filtrato,
dire.
Come dici. E appunto l'arte di strada ci hai ricordato quanto abbia sempre avuto questo scopo politico, uno scopo di protesta, però negli ultimi anni forse è diventata talmente popolare anche a livello di mercato dell'arte. Abbiamo parlato durante la nostra rubrica dedicata all'arte, ad esempio, del strasuccesso di artisti come Banksy, e d'avere anche un po' perso forse un potere antisistema. Come vedi invece, in questa ottica della critica storica insomma è tua, queste nuove immagini che sono apparse a Melbourne?
Allora sì, infatti l'arte è diventato anche una cosa di branding, di insomma, che Melbourne anche si vende ai turisti, o quando c'erano i turisti, tramite questa cosa del graffiti. E la trasgressione è diventata meno importante, è diventata più questa immagine, diciamo, turistica, che la gente va a questa strada che si chiama Hosier Lane, che sta vicino alla stazione centrale di Melbourne, per fotografarsi. Ci vanno anche gli sposi a fotografarsi. Però,
ci andiamo, diciamo, noi a prendere il caffè, perché è proprio qui sotto il nostro ufficio, l'ufficio di Melbourne,
esatto,
Federation
esatto.
Square.
E quindi, diciamo, i graffiti o l'arte è diventata, diciamo, meno politica. Però se tu guardi, e se io guardo bene queste cose perché mi interessano, questi gruppi, diciamo, di socialisti, di anarchici, di persone di pensiero politico che in questi giorni si riferisce come, diciamo, estremo, loro hanno trovato il manifesto come modo di esprimersi politicamente, perché un manifesto è una cosa che uno può fare a casa, è comunque una cosa grafica, può essere collegato anche a aspetti artistici che uno comunque riconosce, ma lo fai velocemente, lo stampi a casa e poi appiccicarlo al muro è molto più veloce che fare questi graffiti, perché queste immagini di graffiti ci vogliono ore e ore per farli.
Certo, quindi, sono vere e proprie opere d'arte.
Infatti, quindi l'idea della trasgressione di una cosa che uno fa velocemente, attacca e va via, non è possibile con questo tipo di arte. Invece con un manifesto uno può fare le stesse cose, cioè usare l'humor, avere un medium per esprimersi politicamente che è veloce e intelligente e anche nello spazio pubblico, diciamo.
Assolutamente, un ruolo fondamentale, appunto, ce l'hai ricordato. I manifesti in realtà però lo hanno avuto nella storia della grafica. Insomma, tu sei una storica del fascismo, ecco, l'immagine come veicolo però da una parte sia di propaganda storica e politica sia come strumento di protesta, dunque.
Sì, infatti il manifesto è molto interessante come diciamo tipo di arte, perché è il tipo di arte che si usa più facilmente per la pubblicità, per la propaganda fascista, ma anche per la protesta. Quindi se pensiamo, se questi sono diciamo tre canali di comunicazione che hanno forse nulla a fare, insomma, che sembrano tanto diversi, ma hanno tutti quanti lo stesso scopo, cioè di comunicare qualcosa di importante. Quindi i primi manifesti che si vedevano a Parigi nell'Ottocento, quelli fatti resi molto famosi da artisti come Toulouse-Lautrec, erano in realtà illegali, cioè non si dovevano fare.
Anche
ma poi
allora.
Sono diventati anche allora, infatti. E poi manifesti erano importantissimi per la resistenza a Roma, per esempio durante l'occupazione nazista, perché la stampa, diciamo, della resistenza era assolutamente illegale e manifesti erano l'unico modo in cui erano ciclostilati, erano fatti in segreto, in case conosciute, e comunicare atti di resistenza, di protesta e di potersi organizzare e sapere che comunque i romani resistevano all'occupazione nazista era importantissimo, quindi i manifesti erano usati anche in questo periodo molto buio, diciamo, della storia di Roma e dell'Italia come forma di protesta, ma anche fondamentalmente come modo di comunicazione.
Certo, sono anche, mi sembra, molto in voga, Flavia, qui in Australia, insomma, si vede, abbiamo parlato di Melbourne, Hosier Lane, ma in realtà sono molto diffusi, quindi è un strumento di comunicazione, anche uno strumento artistico che non ha perso il suo valore, anzi forse proprio qui in Australia, come in altri paesi, l'America, in Europa, in Francia in particolare, lo sta un po' ritrovando questo ruolo di comunicazione alla gente senza il filtro intellettualistico invece dell'arte contemporanea.
Sì, infatti, io insomma quando viaggio e vado in giro io cerco sempre un po' di vedere che graffiti c'è, che tipo di espressioni ci sono, quindi paesi come, che ne so, anche in Lisbona, in Portogallo, che anche loro hanno vissuto un periodo del fascismo sotto Salazar, vedi ancora graffiti che festeggia il famoso giorno dei garofani, quando loro si sono liberati dal fascismo, si vede nei graffiti. In Francia ero a Parigi durante il periodo dei Gilets Jaunes, e anche lì c'era molto graffiti e molti manifesti che esprimevano insomma il popolo francese contro Macron e le sue misure. Quindi è una cosa che continua nella storia e che è importantissima, ma è importantissima perché dà una voce a tutti, però lo può fare in questo modo non violento, protesta non violenta, che è importante. E poi volevo anche dire che in questi giorni del Covid-19, dove non ci si può riunire nelle piazze, cioè le sardine non potrebbero andare nelle piazze a protestare in questo periodo, dovrebbero stare come alla distanza di sicurezza, quindi poter comunque esprimere voci di protesta tramite manifesti, arte e graffiti è ancora più importante quando le persone non si possono riunire in piazza.
È stata anche una felice coincidenza parlarne oggi durante l'anniversario della Liberazione italiana. Allora, noi ringraziamo tanto Flavia Marcello, professoressa associata della Swinburne School of Design. Ancora una volta, buon 25 aprile.
Anche a te, Francesca.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.